Tracce.
E anche oggi vi accompagniamo per un'ora tra le memorie d'archivio che tornano attuali, frammenti di vita, di storie, di cultura che ritrovano significato nel nostro tempo. Oggi, come abbiamo sentito anche attraverso la voce di Elisa Fraccaroli, guarderemo anche in modo concentrato l'attualità stretta, con un aggiornamento alle 14.30 sulla grave tragedia avvenuta ieri a Kerzers nel Canton Friburgo, dove un autopostale è stato avvolto dalle fiamme, causando 6 vittime e 5 feriti. Alle 14.30 quindi avremo un aggiornamento perché inizierà la conferenza stampa. Io vi saluto, buongiorno, ben ritrovati, Sara Tognola insieme fino alle 15. Dell'attualità stretta, come già detto, ci occuperemo alle 14.30 con i colleghi dell'attualità per importanti informazioni dal Canton Friburgo, dove ieri, lo ricordiamo, ieri sera un autopostale è stato completamente avvolto dalle fiamme nel centro di Kerzes. Ci saranno aggiornamenti anche e in questo momento la polizia friburghese ha proprio organizzato un punto stampa per fornire gli ultimi elementi relativi all'indagine. Ne sapremo appunto di più fra una ventina di minuti. Adesso alle 14:09 minuti noi facciamo quello che è uno specifico di questo programma, Tracce, le andiamo a cercare negli archivi RSI e facciamo un bel passo indietro. Tre secoli fa, l'11 marzo del 1744, a Londra nasce un'istituzione destinata a custodire e rimettere in circolo l'arte del mondo. In questa data nascerà appunto quella che diventerà la più antica casa d'aste del mondo. L'avete capito, la Sotheby's, una storia lunga quasi tre secoli, capace di reinventarsi più volte fino a diventare tra le prime a sbarcare su internet per raccontare al pubblico le sue aste e i suoi appuntamenti nelle oltre 50 sedi internazionali. Poi dal 1999 Sotheby's apre anche le sue sale virtuali, infatti si può partecipare alle aste online, sfogliare cataloghi digitali, acquistare opere e libri comodamente da uno schermo. Un mondo che si muove tra arte, record naturalmente, e grandi personaggi. E tra questi ce n'è uno che ha fatto scuola. Lui si chiama Simon de Pury, svizzero, elegante, sicuramente carismatico. Per anni è stato una vera star nelle vendite d'arte di Sotheby's. Lo ascoltiamo adesso in una traccia del 1997, tratta da un programma che si intitolava Il Terzo Occhio, con la voce, l'inconfondibile voce di Clara Lanek. È un ritratto di uno appunto dei banditori più conosciuti della scena internazionale.
Simone de Pury, tutti parlano di lei perché dopo essere stato per oltre 10 anni la star delle vendite di una delle case d'aste più importanti al mondo, la Sotheby's, lei si è messo in proprio adesso che è sulla cinquantina. Come mai? È forse una questione di voler maggiori guadagni? Eppure era anche presidente di Sotheby's Europa.
Io avevo non mai l'intenzione di lasciare questo lavoro che mi piaceva tantissimo, ma nel giugno-luglio scorso un gruppo di collezionisti mi ha contattato e mi ha fatto questa proposta molto interessante di poter creare la mia propria ditta e di organizzare vendite dirette. E questo fu una offerta molto molto interessante e nella vita si deve prendere le occasioni quando si presentano.
Ma nella sua decisione di ritirarsi in proprio non c'entra neppure il fatto che la Sotheby's, e del resto anche la Christie's, è stata protagonista in tempi recenti di episodi poco chiari legati al contrabbando di opere d'arte?
C'è niente di fare con di questo, di niente, no? La reputazione e l'integrità di queste case è molto molto importante, anche nel futuro l'integrità è la cosa la più importante che uno ha in questo mestiere.
Comunque, signor De Pury, lei ha accettato di battere l'asta Sotheby's della leggendaria collezione Kier, che si terrà il 20 novembre a Zurigo. Sembra che Sotheby's faccia di tutto per non staccarsi da lei. Cos'è che fa il suo successo? I suoi contatti eccellenti, la sua rete globale di conoscenze, il filo diretto con i possibili compratori interessati alle importanti acquisizioni, spesso milionarie, di opere d'arte? Oppure il suo amabile sorriso durante le aste?
No, penso che la cosa la più importante in questo mestiere sia la passione, l'entusiasmo e di avere la fiducia, di ottenere la fiducia delle clienti e la fiducia per il lungo termine. Questo penso è molto importante.
Lei conosce bene Lugano e la Pinacoteca di Villa Favorita. Cosa pensa dell'attuale situazione in cui quest'ultima si trova attualmente?
Penso che è bello che, malgrado il fatto che la collezione Thyssen Bornemisza si trova adesso alla Villa Mossa a Madrid, che continua di avere delle belle mostre alla Villa Favorita, che sono molto interessanti e che attirano del pubblico.
Ma come giudica il Ticino, terra d'artisti, in quanto all'offerta di beni culturali, di opere d'arte, di musei?
Io penso che il Ticino ha un ruolo molto importante da giocare nella sua situazione geografica fra l'Italia e il resto della Svizzera, e che con le attività del Museo Cantonale, con la raccolta Panza di Biumo, ma anche con le bellissime mostre organizzate dal signor Ciappini, come quelle da Bacon, Olderu e Saura, che veramente Lugano e il Ticino hanno un ruolo molto importante da giocare.
Si dice spesso che tra i curatori di musei e di collezioni e di pinacoteche ci sia poca amicizia, chiamiamo così, e ci sono spesso delle critiche degli uni verso gli altri. Perché è un mondo abbastanza litigioso quello dei collezionisti delle opere d'arte?
Io penso che sia un settore competitivo come tanti altri, e quando c'è competizione ci sono anche qualche volta intrighe, ma penso che malgrado tutto è un mestiere in cui la gente ha il rispetto degli altri perché c'è una passione comune.
Lei fa parte di una famiglia, i De Pury appunto, che ha ricevuto il titolo nobiliare niente meno che dal re di Prussia Federico II. Ha mai sentito il peso di tale situazione o al contrario ne ha avuto dei benefici?
Io neanche peso, neanche l'opposito. Non penso che ha una grande importanza, particolarmente non nella Svizzera di oggi.
Parola della star mondiale alla Sotheby's delle vendite all'asta di opere d'arte di valore. Questo era il 1997, un programma curato da Clara Lanek, Il Terzo Occhio, l'intervista a Simon de Pury. Ne abbiamo parlato perché proprio tre secoli fa, l'11 marzo del 1744, a Londra nasce un'istituzione destinata a custodire e rimettere in circolo l'arte del mondo. 14:16 minuti.
Ragazza mia, ti spiego. Tracce.
E a volte la storia cambia per un dettaglio sfuggito, come una coltura dimenticata, una muffa in attesa, e così nasce la penicillina. Infatti l'11 marzo del 1955 si spegne Alexander Fleming, l'uomo, il batteriologo, che trasformò il caso in una rivoluzione. Appunto la penicillina, perché è il primo antibiotico naturale destinato a cambiare la storia della medicina e non solo, anche la storia dell'umanità, perché la produzione su larga scala arriverà solo a metà degli anni 40, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la penicillina servirà a salvare migliaia di soldati alleati in Europa. Nel 1945 Fleming riceverà il Nobel per la medicina e poi c'è il grande dibattito. Sono davvero gli antibiotici ad aver ridotto la mortalità come mai prima nella storia, o sono stati soprattutto l'igiene e una migliore alimentazione? Sono domande ancora attualissime. Tutto questo per introdurvi una breve traccia, però preziosa, perché abbiamo la voce di Alexander Fleming, incontrato da Dario Bertoni. Lo ricordate Dario Bertoni? Era esperto soprattutto di ippica, grande voce, una voce amica, come dico io, nel senso una voce che non si dimentica. Allora, questa intervista lo ritrae a Ginevra Fleming durante un congresso mondiale di medicina e tra le cose smentisce la leggenda secondo cui avrebbe salvato Winston Churchill, e parla con lucidità proprio dell'uso e anche dell'abuso, attenzione, della penicillina.
All'aerodromo di Quantran, dove è appena giunto con un velivolo della British European Airways da Londra Sir Alexander Fleming, l'inventore della penicillina, il mago della medicina moderna che ha sconcertato tutto il mondo della terapeutica. E velocemente gli chiediamo ora per quali ragioni Sir Alexander Fleming è venuto in Svizzera.
I've come to Geneva to attend an assembly of the Council for the Coordination of International Medical Congresses.
Sir Alexander,
CCICMS.
Sir Alexander Fleming è venuto in Svizzera per partecipare a un importantissimo congresso al Palazzo delle Nazioni a Ginevra, il congresso delle scienze mediche organizzato dall'ONU, dall'Organizzazione Mondiale della Salute e dall'UNESCO. Chiediamo ora a Sir Alexander Fleming di parlarci del trattamento che ha fatto con la penicillina a Churchill.
The story that I saved Churchill's life twice is a good story, but there's not one word of truth in it. I'm supposed to have saved him from drowning in Scotland. I did not. Penicillin is supposed to have saved him from pneumonia in Africa. It did not, because he didn't have it.
Dunque, Sir Alexander Fleming ci risponde che la storia che è stata pubblicata dalla stampa sul trattamento che aveva subito Churchill con la penicillina, dunque dell'esperimentazione della penicillina su Churchill, è completamente inventata di sana pianta.
E allora abbiamo ascoltato Dario Bertoni, che a Ginevra intervistava Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, una voce che ci ricorda quanto una scoperta scientifica possa trasformare il destino di milioni di uomini. E oggi appunto 11 marzo è la data in cui lo ricordiamo, il giorno della sua scomparsa nel 1955.
Thank you, frailty.
Tracce.
Nessuno avrebbe mai immaginato che tutto potesse cominciare così. Un ragazzo nato l'11 marzo del 1931 a Melbourne, con in mano poco più di un piccolo giornale di provincia ereditato dal padre, un foglio modesto, che però lui guardava come si guarda una scintilla. Attenzione, non è mia questa frase, l'ho rubata da una descrizione forse Wikipedia, ma mi è piaciuta, perché dice: sapendo che con il vento giusto può incendiare il mondo. E così fu, perché Rupert Murdoch cresce con un'idea semplice ma anche terribile, quella dell'informazione, che non è solo un mestiere ma un territorio da conquistare, o soprattutto un territorio da conquistare. E nel giro di 30 anni costruisce un impero che attraversa ogni confine, dall'editoria al cinema, alla televisione, ai satelliti, un'armata silenziosa di parole, immagini, frequenze. La sua News Corporation diventa un gigante che parla in molte lingue, che stampa libri, produce film, crea serie destinate a entrare nei miti collettivi. E negli anni '80 è Fox Entertainment Group a cambiare il programma televisivo americano, portando sullo schermo creature misteriose, inquietanti, agenti ostinati, universi paralleli come quelli di X-Files. Ma la leggenda non finisce lì, perché Murdoch non conosce geografia che lo fermi. Attraversa l'Atlantico, conquista Sky Channel, si insinua nelle pay TV europee e nel 2003 approda anche in Italia con i canali satellitari di Sky TV. Una scia di luci, antenne e storie che si accendono una dopo l'altra, proprio un po' come un domino, come se il mondo fosse solo una mappa da ridisegnare ogni volta. Così nasce la leggenda di Murdoch, che proprio nel 2003, nel pieno del suo sbarco in Italia, il radiogiornale dedica un approfondimento al magnate australiano della televisione, Giuseppe Bucci, che allora era corrispondente da Roma, visita la sede romana della nuova pay TV che Murdoch sta per attivare.
C'è molta curiosità attorno a Sky, la nuova piattaforma digitale che sta sbarcando in Italia, gruppo News Corporation, che poi significa Rupert Murdoch. Il suo è un vero e proprio impero globale, giornali, riviste e TV da un capo all'altro del pianeta. Era da tempo che il magnate australiano dei media cercava uno spazio anche in Italia. Qualche anno fa si parlò addirittura di un possibile acquisto di Mediaset, poi l'assalto alla TV a pagamento, una lunga battaglia legale e il sì dell'antitrust. Siamo andati a curiosare nella sede romana di Sky, una palazzina di vetro alle porte di Roma, dove fervono i preparativi. Il 31 luglio scompariranno le vecchie pay TV, Telepiù e Stream, e sugli schermi degli abbonati apparirà il logo di Sky e i primi programmi di intrattenimento. A fine agosto, salvo ritardi, sarà la volta del calcio e del canale All News, una delle novità su cui il gruppo punta di più. Il conto alla rovescia è partito.
3, 2, 1, vai! Bentornati su Sky TG24, facciamo un riepilogo delle notizie più importanti della giornata. Caso Kelly, sempre.
Allora, siamo nel nuovissimo studio di Sky TG24. Siete praticamente i primi ascoltatori a sentire i rumori di fondo di queste prove.
In Italia finora la pay TV non è stata un grande affare. Sky erediterà meno di 2 milioni e mezzo di abbonati dalla fusione di Stream e Telepiù, ma Murdoch punta in alto. Nel giro di pochi anni avremo con noi una famiglia su due, ha dichiarato in un'intervista. Una sfida che la nuova piattaforma intende vincere con una vasta offerta di programmi di qualità, puntando soprattutto su cinema, calcio e informazione e dichiarando guerra alla pirateria. Un soggetto nuovo che potrà contare su grandi mezzi e risorse. In Italia c'è già chi parla di rivoluzione Murdoch. Osvaldo De Santis, direttore generale di Sky, precisa: saremo alternativi alle TV in chiaro e non in competizione con loro.
Non siamo qui per prendere fette di potere o per entrare a scalzare qualcun altro, non ci interessa. Noi ci consideriamo una nuova realtà su un mercato che in qualche modo non è esistito fino ad oggi. Ci proponiamo per far vedere una televisione diversa, una televisione che ci sarà pagata.
Certo, la nuova piattaforma nasce anche in un momento particolare, una legge approvata ieri al Senato e ora attesa alla Camera, che sta ridisegnando l'assetto del sistema radiotelevisivo. Avvento del digitale, torta pubblicitaria ampliata, privatizzazione parziale della Rai. Forse Murdoch, dopo essersi posizionato in Italia nel campo della pay TV via satellite, potrebbe essere tentato di gettarsi nella mischia anche nella televisione generalista. Ma anche per uno come lui, secondo Giancarlo Bosetti, esperto di comunicazione Leone, direttore della rivista Reset, questa sarà un'impresa ardua.
Cioè, Murdoch cercherà di fare, ovviamente, più che può, di sviluppare il maggior business possibile, ma nel mercato italiano, per ora, un attore come Berlusconi, usando le leve politiche, ha un tale controllo da escludere per il momento che chi che sia capace di scardinare questa situazione.
In ogni caso, dicono gli esperti, la presenza di Murdoch rischia di farsi sentire, darà una spinta all'intero settore bloccato sul duopolio Rai Mediaset e su una programmazione che in molti definiscono scadente. Il risultato, secondo Giancarlo Bosetti, potrebbe essere quella di una spartizione dei telespettatori.
Avremo nel giro di 6-7 anni, come in Inghilterra, una fascia di mercato più ricca che non guarderà più gli show del sabato sera, che non guarderà più tendenzialmente, insomma, certi prodotti poveri, il talk show, la ruota della fortuna, eccetera, ma che un mercato quindi più esigente si concentrerà su un'offerta di maggiore qualità, più selettiva.
La futura redazione di Sky TG24 sarà composta da 80 persone, troupe disseminate su tutto il territorio italiano e una vasta rete all'estero, numeri da capogiro in grado di competere con i maggiori TG nazionali. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna l'impero di Murdoch è considerato vicino alla destra conservatrice. Fox News negli USA si è schierata per la guerra in Iraq e al fianco di Bush, grande amico di Berlusconi, come la recente visita nel ranch texano del presidente americano ha mostrato pochi giorni fa. In Italia cosa succederà? Emilio Carelli, un lungo passato a TG5 e ora direttore del canale All News di Sky, risponde: saremo imparziali.
Una linea editoriale improntata a un canale italiano, dal punto di vista politico molto equilibrata, e cercherà di essere il più obiettivo possibile, anche perché è il pubblico che ce lo richiede.
Sky ha anche smentito la notizia secondo cui la raccolta pubblicitaria verrà affidata a Publitalia, concessionaria di Mediaset. In un paese dove gli intrecci tra politica e media sono fortissimi, Murdoch assicura che si terrà alla larga dai partiti. Solo business, niente più. La rivoluzione Murdoch è partita, non resta che aspettare per capire dove porterà.
Non vogliamo Madonna, io devo disannunciare, non è importante perché sono le 14.36, qui era il 2003, la collega Veronica Lippe ha detto ma questo è Giuseppe Bucci, certo, quando era corrispondente a Roma nel 2003 e ci ha raccontato questa importante rivoluzione. Noi ne abbiamo parlato perché quando Murdoch entra in Italia fondando appunto Sky Italia, nata dalla fusione di Stream e Tele Più dopo l'autorizzazione europea. Adesso alle 14.36, come già detto, noi abbiamo importanti aggiornamenti, informazioni dal Canton Friburgo. Si è conclusa la conferenza stampa voluta dalla polizia sull'autopostale, lo ricordiamo, che è stato completamente avvolto dalle fiamme nel centro di Kerzes. Il bilancio al momento è molto pesante, 6 persone morte, 5 ferite. Vogliamo sapere adesso da Raffaele Pedrazzini, buongiorno.
Buongiorno.
Cosa è emerso? Cosa sappiamo di più attraverso la conferenza stampa?
Beh, come già hai tu annunciato, resta di 6 morti e 5 feriti il bilancio del rogo scoppiato ieri sera su un'auto postale a Kerzers, nel Canton Friburgo. L'identificazione formale dei corpi, hanno detto in conferenza stampa, richiederà tempo e saranno informate ovviamente prima le famiglie. Due feriti sono stati ricoverati nella notte a Berna e Zurigo, mentre altri 3, che sono stati considerati leggeri, sono invece già stati dimessi. Sul posto sono intervenute 10 ambulanze, anche da altri cantoni, e poi anche un elicottero della Rega. L'autore, 60enne, cittadino svizzero, domiciliato a Berna, sarebbe tra i morti. Secondo i testimoni, poi, questa persona, dai comportamenti particolari, sarebbe salita a bordo per poi cospargersi con una sostanza e darsi fuoco, causando l'incendio. L'uomo sarebbe noto, una persona marginale con disturbi psichici, già nota appunto alla polizia e al mondo sanitario. La famiglia ne aveva segnalato la scomparsa poche ore prima. Il Ministero Pubblico ha quindi aperto un'inchiesta penale. L'ipotesi è quella di un atto volontario, senza quindi elementi che facciano pensare a un movente terroristico.
Grazie Raffaele Pedrazzini. Dunque, prossimi aggiornamenti nella pagina informativa delle 15. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I
see you hanging about with anyone. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Tom Jones, It's Not Unusual, qui eravamo nel 1965, un brano che ha fatto da sigla, tra l'altro, a varietà televisivo di Tom Jones alla fine degli anni 60 e che decenni dopo è tornato in scena nella serie NBC The Fresh Prince of Bel-Air, diventando e ascoltando proprio questa canzone si torna un po' a questa, chi se la ricorda per carità, a questa colonna sonora dove c'era Carlton Dance, questo ballo incredibile del personaggio Carlton Banks, appunto, nella serie TV The Fresh Prince of Bel-Air. Il ballo è diventato famoso proprio appunto perché Carlton lo eseguiva sempre su It's Not Unusual, il brano che di Tom Jones che abbiamo appena ascoltato. Qui siamo nel 1985, canta Gianni Morandi, Uno su Mille.
Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa. Ma quanto dura la salita? C'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse meglio perché no, tu che lo sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare. Come la luna va, non ho barato né beffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. Musica leggera, ti ci innamori e vivi, ma ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto, nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto, tu sorda, io ero. sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere, finché non suona la campana. C'è la vita, 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 uno su mille ce la fa, e tu dovrai cambiare idea, la vita è come la marea, uno su mille ce la fa.
Tracce.
Un secolo fa sulle segature degli alpeggi si praticava una lotta antica e infatti l'11 marzo del 1895 a Berna diventa finalmente uno sport moderno. Nasce ufficialmente l'Associazione Federale di Lotta Svizzera, l'organismo che per la prima volta dà struttura e regole moderne a uno degli sport più antichi e identitari del nostro paese, la lotta svizzera, lo Schwingen, affonda infatti le sue radici nel mondo alpino dei pastori, dei contadini, documentata già dal tardo medioevo, praticata per secoli nelle feste popolari come prova di forza, di orgoglio e soprattutto di appartenenza. Con la fine dell'Ottocento entra nelle città, diventa sport nazionale, simbolo di unità e una disciplina capace di legare la Svizzera germanofona alla sua tradizione più profonda. Ho trovato una traccia del 2013 dedicata proprio allo Schwinger. Avevo fatto una breve ricerca e la trasmissione era una trasmissione dedicata proprio alle tradizioni svizzere. Sentiamo allora insieme.
Parola di Guglielmo.
La lotta svizzera Schwingen è una forma di combattimento a due praticata da uomini e di recente anche da donne su un'area ricoperta di segatura. L'obiettivo è di sbilanciare la controparte fino a farla cadere al suolo. Durante il combattimento i lottatori si afferrano per i robusti pantaloncini di juta con cinturone in cuoio che indossano sopra i vestiti e non lasciano la presa fino alla mossa decisiva. Perde chi finisce al suolo toccandolo con le scapole o con la schiena. I migliori lottatori sono detti cattivi, ma in realtà si muovono con grande riguardo per l'avversario. Oltre l'apparenza si percepisce infatti un grande rispetto. La lotta inizia e finisce infatti con una stretta di mano e il vincitore deve ripulire lo sconfitto dai resti di segatura che gli sono rimasti sulla schiena. Nel corso degli anni, quella che un tempo era una prova di forza, priva di regole tra alpigiani e pastori, ha fatto il suo ingresso nelle zone urbane grazie al movimento ginnico ed è diventato uno sport nazionale apprezzato e ampiamente diffuso. Nel corso dei decenni, le feste locali di lotta svizzera, Alpschwingeten, sono diventati eventi molto importanti. Nel 2010, l'Associazione Federale di Lotta Svizzera contava più di 50.000 soci.
Blut, Schweiß und Tränen für die Welt. Durch Niederlage und Sieg, bis ans bittere Ende. Blattern an der Hand, Schlachten auf dem Feld. Geführt von Gottes Hand und
Grund, scharfe Fundament, Kämpfe gegen Angst, Parolen an der Wand, bis in all Ewigkeit steht ein Monument, ein Leben im Moment, wo zu Asche verbrennt, und ist es nicht für die Zukunft, für was ist es denn?
Onori ticinesi all'Attinghauser Elle Bue Beschwinget, titolava la primavera scorsa il quotidiano online Ticino News, informando che anche nella Svizzera italiana la lotta svizzera sta vivendo un boom. Edi Ritter è il fondatore della sezione ticinese della lotta svizzera e in questa intervista, l'intervista appunto su Ticino News, racconta che sono già 13 i giovani lottatori che difendono i colori ticinesi nelle feste nazionali di lotta svizzera e un centinaio di membri della società che li sostiene. Un miracolo, si legge, se si considera che fino a un paio d'anni fa in Ticino questo sport era sconosciuto o almeno non praticato. Un bel segnale, un punto d'onore per la tradizione, aggiungiamo noi, se proprio dai giovani riprende o nasce una passione svizzera anche nella parte italiana.
Parola di Guglielmo.
Sì, una parola che va aggiornata, perché qui eravamo nel 2013 e avevamo dedicato questa puntata della parola di Guglielmo alla lotta svizzera, uno sport appunto antico, popolare, profondamente legato alla nostra identità. Noi l'abbiamo ricordato proprio perché l'11 marzo oggi del 1895 nasceva l'associazione che lo ha portato fino ai nostri giorni. Dicevo urge aggiornamento perché il Ticino, lo si diceva già nel 2013, lo ribadiamo oggi, negli ultimi anni sta proprio costruendo il suo piccolo movimento. Dal 2012 la disciplina appunto ha messo radici anche qui grazie all'Associazione Ticinese di Lotta Svizzera. Oggi non è più guidata, ecco l'aggiornamento, da Edi Ritter ma da Loris Di Pietro, il presidente in carica secondo le informazioni ufficiali dell'associazione. Il vivaio è giovane, sono circa una decina i ragazzi che si allenano con costanza due volte alla settimana al centro sportivo di Tenero.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. Poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Ta-da. È dal 1985 che ascoltiamo questa meraviglia di canzone. La storia esce appunto in quell'anno come apertura di Scacchi Tarocchi, un brano, l'abbiamo sentito, essenziale. Pianoforte, voce, solo pianoforte, voce, nato proprio da un provino registrato da De Gregori con un vecchio Revox, proprio come quello che usavamo noi qui alla radio. E quella versione proprio scarna colpì anche Gianni Morandi, che ne incise la prima interpretazione nel 1984. Questa canzone ve la propongo per chiudere Tracce, ma anche perché potrebbe diventare il contrassegno di Tracce. Il cuore della canzone è l'idea che appunto la storia siamo noi, non i grandi personaggi, ma le persone comuni, tutte noi, tutti noi, tutte coinvolte negli eventi e responsabili di ciò che accade.
Tracce,